Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Alessandro Benvenuti legge La vita agra, di Luciano Bianciardi.
Ogni mattina mi desta il filo di luce che trapela dalle stecche delle tapparelle e sotto il ringhio sordo della città che ha cominciato a mordere. Resto con gli occhi aperti, aspetto i colpetti della tosse, tiro su col naso. Anna nel letto gemello respira calma, la bocca un poco aperta, e dorme incosciente. Dalla quantità della luce io so che fra non molto arriverà la prima telefonata, e so anche che i tafanatori delle 9:10, 9:15, sono i più pungenti, i più agguerriti, i più tossici, specie se è lunedì, se sono reduci da 2 giorni filati di relax. Per questo, alla seconda tosse, giudico che è meglio scendere dal letto. La prima telefonata, almeno, la prenderà Anna. Toccherà a lei inventare qualcosa. Ma forse Anna non si sveglia nemmeno, non sente il trillo. Meglio così, meglio che dorma ancora. Anzi, per non destarla, raccatto per la stanza le mie robe senza accendere la luce, un po' a tasto. Le mutande, i calzoni, scarpe e calze, la camicia di lana. La giacca deve essere all'attaccapanni dell'ingresso. Le sigarette sono lì accanto. Con le braccia ingombre di roba arrivo nel corridoio e scarico tutto sul pavimento, per poi vestirmi con ordine e non sbagliare. Potrei lavarmi la faccia, lo so, ma intanto a me pare un'ipocrisia. Penso che un uomo o si lava tutto da cavapiedi, o tanto vale che esca così. E poi ho voglia di un caffè, del giornale, e so che questo è il momento buono. A quest'ora non hanno cominciato a mandar su e giù l'ascensore, perché escono piuttosto tardi gli inquilini di via Meneghino 2. La famiglia giapponese dell'ultimo piano, gli iracheni giudei del secondo, i francesi di sopra e di sotto, la slava col marito inglese dell'altro blocco. Subito si accende la lampadina rossa e la scatola di legno scricchiolante ma veloce mi porta giù, verso la guardiola del portiere, da dove sua suocera strizza gli occhi per vedere bene chi entra e chi esce. Appena fuori c'è il traffico che mi investe. Io potrei dire senza calendario che giorno è, proprio dal traffico. Rabbiosi sempre, il lunedì la loro ira è alacre e scattante, stanca e inviperita il sabato. La domenica non li vedi, li senti però, dentro le case indaffarati coi rubinetti, le vasche da bagno, gli shampoo, i bidet, a sciacquarsi sopra e sotto, specialmente le donne, a rifarsi la testa, le labbra e gli occhi. Poi, dopo la messa, rieccoli in branco, stimolati dal digiuno, accecati dalla santità della cerimonia, drogati dalla prospettiva del relax che si avventano al bar per la pastarella, l'aperitivo, e se hai con te un bambino te lo pestano, te lo fanno piangere. Dal bar vanno all'edicola e comprano anche 3-4 giornali illustrati, spingendoti di lato con i gomiti perché alla mezza debbono andare a tavola e hanno premura. Il traffico astioso delle auto la domenica comincia nel primo pomeriggio perché vanno sempre in branco alla partita. Gli altri giorni sono pericolosi e chi è un bambino fa bene a mettergli in testa la paura del traffico e dirgli «Attento, Nini, la macchina ti schiaccia, dai la mano a mammina!» Come se fossero lupi le automobili. Ma anche i grandi debbono stare attenti se sono pedoni senza la mutua, perché se finisci sotto sei fregato. Se finisci sotto fuori dalle strisce, loro non hanno da pagarti una lira, anzi, sei tu che gli paghi il danno eventuale, il vetro del finestrino rotto, lo sporco del sangue sui sedili, un'ammaccatura al cofano, l'incomodo, il tempo perso, perché loro hanno sì l'obbligo di non omettere il soccorso, ma poi te lo fanno scontare, tanta benzina dal punto del sinistro all'ospedale, tanto dall'ospedale al posto dove avevano la commissione, un appuntamento mancato, un affare andato a monte per colpa tua. Loro hanno gli avvocatoni e tu sei solo. La paghi anche se finisci sotto al passaggio zebrato, perché nell'urto è quasi sicuro che tu vai a cadere più in là delle strisce e loro possono sempre dire e dimostrare con gli avvocatoni delle assicurazioni che è stato fuori l'investimento. Conviene traversare sulle strisce, ma tenendoti al margine, più vicino alla parte da dove arrivi il traffico, così sei un poco più sicuro di cadere nel passaggio e i danni te li pagano, anche se, penalmente, non gli costa più di 4 mesi con la condizionale. E al bimbo, se ce l'hai, mettigli bene in testa la favola del lupo automobile, anche a costo di far diventare lupo lui, che desideri la macchina per schiacciare gli altri, da grande. Ci sono due passaggi zebrati dalla porta di casa mia all'edicola dei giornali e finora ce l'ho fatta senza danno. Solo qualche insulto dai guidatori costretti a rallentare, specialmente quelli civili, quelli consapevoli del proprio dovere, che si bloccano davanti alle strisce e con la manina rabbiosa ti fanno segno di passare, intanto borbottano sto pirla. Io lo so, perché succede così quando salgo in macchina con un amico, e sarebbe bello lasciarsi portare senza fatica, correre per le strade mentre tu pensi a niente di preciso, eppure i pensieri filano e sono buoni. Sarebbe bello, senza questo spirito belluino che ridestasi persino nel poeta di Luino. Anche Vittorio, uomo mite e civile e pacioso, di poche tenui parole, appena in mano il volante diventa una belva, è come se si fosse chiuso in una scatola di rancore. Lui crede, perché l'ha letto, e io so dove, d'aver allargato con l'auto la sua cerchia di libertà oggettiva, di essere uomo libero da Piazza del Duomo fino al Mare della Foce, e invece è lì, chiuso fra le lamiere, sordo alle tue parole, ostile al prossimo suo. Non vede il nastro del Taro lucido giù sotto Piantonia, non vede i boschi della Cisa, non vede le donne che dal margine offrono il panierino di giunco con le fragole o i lamponi. In fondo, Vittorio si è ridotto peggio dei giovinastri bauscioni che passano la domenica correndo fino al grid dell'autostrada del sole, dove il sole non c'è mai, e se anche c'è nessuno se ne accorge, e anzi, gli dà noia il sole. Gli dà noia la pioggia, gli dà noia il vento, e se potessero, se comandassero in tutto e per tutto loro, non ci sarebbe nemmeno più il clima, le stagioni, il tempo, ma soltanto una cupola grigia e fuligginosa sopra la città. E perché sia così, costantemente operano. La chiamano nebbia, se la coccolano, te la mostrano, se ne gloriano come di un prodotto locale. E prodotto locale è, solo, non è nebbia, no. La nebbia è semmai nelle campagne. Viene su dalle rogge fumiganti che vanno ad allargare le marcite, sì da consentire anche 10 tagli di fieno l'anno. E infatti ha odore di stalla questa nebbia che trovi fuori città. Ma dentro non è nebbia, è semmai una fumigazione rabbiosa, una flautolenza di uomini, di motori, di camini, e sudore, e puzzo di piede, polverone sollevato dal taccheggiare delle segretarie, delle puttane, dei rappresentanti, dei grafici, dei PRM, delle stenodattilo. È fiato di denti guasti, di stomachi ulcerati, di budella intasate, di sfinteri stitici, è fetore d'ascelle deodorante, di sorche sfitte, di bischeri disoccupati. Succede a volte che in città arrivi il vento, un vento senza odore e senza nome, perché nessuno si dà la pena di fiutarlo e di chiamarlo in qualche modo. Arriva, non sai da dove, anzi, da ogni parte, ti ripesca a tutti i cantoni. Non ti dà agio di appoventarti. Arriva e spazza via la cupola fuligginosa. E per qualche ora ti sembra di esserti messo gli occhiali. Il disegno delle case si fa netto, i lumi a sera brillanti. Vedi persino le stelle e il Monte Rosa dal terrazzino. 2-3 volte all'anno vedi il cielo longobardo, così bello quando è bello. Ma subito ricominciano a taccheggiare gli attivisti, a rifare fumi, flatulenze, fetori, polveroni, esalazioni, e in un paio di giorni al massimo la cupola fuligginosa è ben ricomposta. E gli attivisti ci respirano dentro soddisfatti, perché hanno ritrovato l'aria natia, senza sole, senza vento e senza pioggia. A volte piove, lo so, anzi piove spesso, ma alla prima goccia qualcuno deve dare l'allarme, perché in tutta la città spuntano ombrelli e impermeabili, fanno una seconda tettoia più bassa, una cupola sotto la cupola, che escluda quell'acqua già del resto impastata di fuligine, perché non viene giù dalle nuvole, viene giù dal cupolone fuligginoso. E insomma anche lei è un prodotto meteorologico collettivo, una flatulenza di uomini, di camini e di motori, che ha incontrato una falda d'aria più fredda e si è condensata in questa specie di rigovernatura di città. Dal portone di casa mia all'edicola, dicevo, ci sono due passaggi zebrati pericolosi. Ogni mattina in piazza c'è l'incidente stradale. Due auto ferme muso contro muso, i guidatori in piedi a urlare, se uno non è già morto, e un capannello di gente sul marciapiede che sta a guardare. Intanto sono arrivati gli operai coi picconi e scavano la fossa. Scamiciati, col muso duro e rossiccio, danno di piccone sull'asfalto. E se poi la massicciata è troppo dura, arrivano altri col martello perforatore. Ci premono sopra con tutto il corpo e vibrano dai piedi alla testa. Vibra anche l'aria attorno a loro. Aperta la buca, se ne vanno. Il giorno dopo, altri operai provvedono a rimettere a posto la terra scavata, che risulta sempre troppa e fa montarozzo. Sicché bisogna far venire il rullo compressore a schiacciarla e poi un'altra macchina a stendere altro asfalto, bitume e ghiaino. Gli scavatori intanto si sono spostati un poco più in là, sempre sul marciapiede, e scavano una fossa nuova che sarà riempita puntualmente il giorno dopo. Nessuno ha mai saputo perché facciano queste fosse. Non è che poi ci sotterrino i morti del settimanale incidente d'auto gravissimo ad ammonimento per gli incauti e nemmeno vanno a cerca di reliquie, di ruderi, di tartufi, di minerali. Sotto l'asfalto, sotto la massicciata, trovano terra e soltanto terra da rimettere in sito ogni volta. Eppure scavano. E la gente non protesta per l'incomodo, né per il fragore dei martelli vibratili. La gente protesta semmai se nella casa di fronte tengono il grammofono troppo alto e arrivano a cascata le note di Vivaldi. Per i rumori lavorativi c'è rispetto sommo, invece. E in quel dissennato scavare tutti vedono il segno del progresso, anche perché non hanno scordato di quando 3 anni or sono vennero in piazza con le macchine pesanti e aprirono una buca vasta come un cratere che si riempì subito dell'acqua d'una fogna sfiancata e ci galleggiavano tavoloni, carriole, gatti morti. Non s'era mai visto nella zona scavo più grande e più drammatico e tutti stavano a guardare con ammirazione. Fino al giorno in cui riempirono il cratere e ci misero sopra, a coperchio, una tettoia di plastica azzurra, tutta guglie puntute come una pagoda. Che cosa ci sia sotto, nessuno l'ha mai capito bene. Ma intanto, dicono, ci ha lavorato un branco di gente e, come si sa, il lavoro fa circolare la grana. L'operaio spende i danè e se ne avvantaggiano tutti. Per motivi di ricerca sociologica ho provato anch'io una volta a mettermi panni dimessi, camicia senza colletto, calzoni turchini sporchi di calce, la barba lunga e i capelli scarruffati. Ho provato in questa tenuta e munito di piccone, paline bianche e rosse a strisce e lanternino cieco per la notte, scelto un altro quartiere perché qui ormai mi conoscono, ho provato a scavare uno spicchio di strada e poi a lasciarci la buca. Nessuno me lo ha vietato e anzi il giorno dopo c'erano gli operai a disfare il mio lavoro, a riempire la mia buca. Guidati da un geometra in camicia bianca, ma senza cravatta. Serio. Che lavori sono? Chiesi. E lui fece un gesto vago, senza rispondere. Mi pagarono anche la giornata, quando mi presentai all'ufficio tecnico comunale. Poco, ma me la pagarono. E io conservo il mandato, e posso anche esibirlo a richiesta, se qualcuno non ci crede. Il doppio passaggio zebrato, viale e controviale, è pericoloso anche per via delle macchine che vengono da lontano a fare la spesa nel bottegone nuovo, che occupa quasi tutto il pian terreno di casa mia. Le macchine arrivano di continuo, arronzano il marciapiede, si bloccano con stridore di freni proprio dinanzi allo stretto varco fra la fossa dei picconatori e il passaggio zebrato. Ne scendono uomini e donne con gli occhi arsi dalla febbre semitoria, che non vedono nulla, ti urtano coi gomiti, ti travolgono insieme a loro verso il bottegone. Il bottegone è una stanza enorme, senza finestre, con le luci giallastre sempre accese a illuminare le cataste di scatole colorate. Dal soffitto cola una musica calcolata per l'effetto ipnotico. Appesi al muro ci sono specchi tondi ad angolazione variabile e uno specialista, chiuso chissà dove, controlla che la gente si muova, compri e non rubi. Entrando ti danno un carrettino di fil di ferro che deve riempire di merce, di prodotti. Vendono e comprano ogni cosa. Gli emitori hanno la pupilla dilatata per via dei colori, della luce, della musica calcolata. Non battono più le palpebre, non ti vedono. A tratti ti sbattono il carrettino sui lombi e con gesti da macumbati raccattano scatole dalle cataste e le lasciano cadere nell'apposito scomparto. Nessuno dice una parola, tanto il discorso sarebbe coperto dalla musica e dal continuo scaracchiare delle calcolatrici. Il bancone giù in fondo è quello delle carni. Dietro c'è una squadra di macellai e macellaie che spartono terga di bove, le affettano, le piazzano sul vassoino di cartone, le involgono nel cellofano e poi richiudono con un saldatore elettrico. Davanti al bancone sostano le donnette, ognuna ha in mano un vassoino di carne e lo guarda senza vederlo, lo tasta, lo rimette al suo posto, ne piglia un altro. La donnetta accanto a lei prende a sua volta il vassoino scartato, lo guarda, lo tasta, lo rimette al posto suo e avanti. Nelle ore di punta il vassoino non fa nemmeno più in tempo a ritornare sul bancone. Appena visto e tastato, passa in mano a un'altra donna, percorre tutta la fila delle donnette chine come tanti polli a beccare in un pollaio modello, poi ritorni indietro. Sarebbe una grossa perdita di tempo e di guadagno, ma ci sono degli specialisti in borghese che, alle spalle delle donnette ipnotizzate, provvedono di soppiatto a colmare fino al dovuto il carretto in attesa, oppure a spostarlo, in modo che i più solerti, sbagliandosi, stivino di merce anche il veicolo dei più tardivi, e tutti, alla fine, abbiano comprato presso a poco la stessa roba e nella stessa quantità. Continua la musica ipnotica, e quando la gente è arrivata alla cassa, ormai paga automaticamente tutto quel che si ritrova a trascinare nel carretto. Gli emitori con automobile spesso non prendono due carretti a testa e non se ne vanno finché non li abbiano visti ben pieni.
Alessandro Benvenuti ha letto La vita agra di Luciano Bianciardi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.